Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Dobbiamo sempre chiedere, proprio alla vigilia delle grandi celebrazioni, che la luce della fede risplenda nei nostri cuori.
Dal secondo libro di Samuele, al capitolo 7, i versetti dall'1 al 17. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide: così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
Vangelo secondo Luca, capitolo 1, i versetti da 67 a 80. In quel tempo Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
Abbiamo le promesse fatte a Davide secondo il racconto della storia nel libro di Samuele, dei re, che però non riguardano Davide queste promesse, come possiamo verificare. Sono fatte a lui, ma non riguardano Davide, non sono indirizzate a Davide. E così anche il Vangelo è una benedizione a Dio, ma guarda al futuro ancora. Ecco, diciamo una parola su queste scritture in preparazione al Natale.
Allora, in questo brano del Vangelo c'è una pienezza di Spirito Santo, sono tutti pieni di Spirito Santo, cominciando da Maria, sulla quale si sarebbe... Dice, lo Spirito Santo scenderà su di te. Elisabetta, che fu colmata di Spirito Santo, assieme a Giovanni Battista, che danza di gioia nel suo ventre. E poi anche Zaccaria, anche lui colmato di Spirito Santo. E poi andando avanti vedremo anche Simeone, che è mosso dallo Spirito Santo. Ecco, pare che proprio tutta questa fase del Vangelo sia all'insegna di questo Spirito che conduce sempre a Gesù, che è per Gesù che in qualche modo viene da questa dinamica, e per cui la gioia è diffusa.
Leggendo questo brano di Seconda Samuele 7, mi viene da dire: peccato che non leggiamo anche il ringraziamento di Davide. Dice: Natan parlò a Davide con tutte queste parole, secondo questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi al Signore e disse: chi sono io, Signore Dio? Che cos'è mai la mia casa, perché tu mi abbia fatto arrivare a questo punto? E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, mio Signore. Tu hai parlato della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Che potrebbe dirti di più, Davide? E poi prega perché questa parola si avveri. Quindi mi è venuto da pensare che anche Davide vide i beni promessi e li salutò solo da lontano, con grande gratitudine, come Abramo, pur sapendo che la promessa non era per lui, ma che era per un lontano avvenire, ed era per la sua discendenza. Quindi in questo modo, in un certo senso, è una lode di Dio che crea una storia e non pensa solo al presente, e quindi in un certo senso è una lode a Dio che risuscita i morti. Cioè Davide è come se dicesse: la mia carne riposerà nella speranza, come dice il Salmo. Anche se muoio, riposerò nella speranza, perché tu hai parlato per un lontano avvenire ai miei riguardi. E quindi questa è come dire: certo, Dio gli promette, ma le parole si avverano, le parole di Dio si possono avverare perché nel cuore dei suoi servi c'è la fede per accoglierle. Non solo la fede, ma anche l'adesione a questo progetto, che non si avvera per loro ma per il futuro, perché non ricevano la benedizione senza di noi, come dice la lettera agli Ebrei.
A me ha colpito questa parola: mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Il problema di Davide era che l'arca di Dio non aveva una degna dimora, e questa arca di Dio mi ha richiamato l'arca della nuova alleanza, che è poi Maria. È la promessa che viene fatta qui. Maria è detta appunto arca della nuova alleanza.
Le promesse fatte a Davide da parte di Dio tramite Nathan, ce n'è una che è posta all'inizio e che le riassume tutte: e porrò un luogo per il mio popolo Israele. Con queste quattro parole si riassume tutto, perché il luogo concederà a Israele di abitare con Dio per sempre. Questa è la promessa meravigliosa.
Ma a me è sempre colpito questo giuramento, come viene letto nel Vangelo. Ad Abramo non è mai stato detto quello che qui dice Zaccaria. E Zaccaria, pieno di Spirito Santo, può dire che il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, era di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Ad Abramo non era mai stato detto così, era stato detto: io ti colmerò di benedizioni, renderò molto numerosa la tua discendenza, la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. E poi era stato detto: si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra. E invece Zaccaria legge questo giuramento in questo modo, come la capacità, il dono di poter servire Dio, cioè rendergli il culto in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Ma poi la lettera agli Ebrei va ancora più avanti in questa lettura di questo giuramento, perché al capitolo 6 lo interpreta così. Dice: Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con giuramento e dice: affinché, grazie a due atti irrevocabili nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in Lui abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci alla speranza che ci è proposta. E in essa abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Essa entra al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi non più solo davanti a lui, come diceva Zaccaria, ma dentro, l'ancora sicura e salda al di là del velo.
Pensavo adesso, ascoltando, le promesse di Dio sono misteriose ma anche contraddittorie, cioè costringono a una continua reinterpretazione. Pensiamo al testo di Samuele, 2 Samuele che abbiamo davanti, c'è il problema della regalità. La regalità promessa a Davide parla di un suo figlio al quale renderà stabile il trono, non dice chi è. Quindi come si interpreta? Salomone. Difatti è così, Salomone poi ha costruito il Tempio. Ma poi sparisce la regalità completamente. Vabbè, i Vangeli dicono che Gesù è di stirpe davidica, ma dov'è il re in Israele? Dov'è la regalità? Dov'è il regno? Non esiste da secoli. Non. Quindi, come si devono intendere? Poi c'è il problema del Tempio. Davide vuole costruire una dimora, un Tempio. E Dio gli dice, no, io... Anzitutto gli dice, non, io sto in una tenda, non in un tempio, perché sono sempre andato in giro, in un tempio è fermo, non si gira più, e quindi sto in una tenda. Però anche questo sarà una discussione continua di come intendere le promesse di Dio. Io faccio un salto molto grosso, per esempio, nel discorso di Stefano negli Atti degli Apostoli, torna lo stesso problema, lo stesso punto proprio. Anzi, Stefano commenta proprio queste promesse, dicendo che è stato che Davide non voleva costruire un tempio. Voleva costruire una dimora degna, ma non un tempio. È stato un errore, è stato Salomone che ha sbagliato tutto, e difatti, poi cita Isaia, Dio non abita in un tempio fatto da mani d'uomo. Non esiste Dio dentro al tempio. Il tempio è un'altra cosa, non è l'abitazione di Dio, non può mica abitare lì dentro. Quindi come si deve intendere, ecco, egli mi edificherà una casa. Dice qui, quale casa? Mi sembra anche questo è un continuo ripensamento alle promesse di Dio, e come avete sottolineato, che richiedono la fede, richiedono di comprendere come Dio le realizza, perché non è detto che l'abbia capito Davide o Salomone, e neanche Nathan, non è detto. Ha capito quel che lui poteva capire, ma il resto, la storia dimostra che non è così. Non si aboliscono mai le promesse di Dio nella tradizione della fede di Israele, non si dice mai che ha sbagliato, si dice che non le abbiamo capito. Le promesse rimangono salde, rimangono ferme. E noi lo vediamo, questo è il caso, adesso mi viene da parlare così, mi scuserete, ma lo vediamo in modo clamoroso nel Nuovo Testamento. Noi confessiamo in questo bambino, in Gesù, il re. Dov'è che è re? Confessiamo, cioè, la realizzazione delle promesse, avendo però una chiave, una luce, una reinterpretazione più profonda delle promesse che uno non può direttamente ricavare da 2 Samuele 7. Quando però andiamo a leggere 2 Samuele 7 come adesso, noi abbiamo già in mente Gesù, abbiamo già in mente la realizzazione di queste promesse. Quindi possiamo leggere quel testo in un modo molto diverso da come poteva leggerlo chi ascoltava il Libro dei Re, o quando fu scritto il Libro dei Re. Ma noi lo leggiamo in modo molto diverso e sentiamo quella parola come vera, ecco, anzi, come più vera di come l'avevano capita prima, come poteva essere capita prima, perché dice: stabilirò il tuo regno ad Olam, la casa, ti farò una casa per te. Noi traduciamo in eterno. Dov'è questa casa in eterno? Nessuna cosa rimane mai in eterno nella storia del mondo. C'è qualche cosa che rimane in eterno nella storia umana? No. Quindi le parole sono molto... quindi si possono interpretare naturalmente come una metafora, eccetera, però può avvenire invece l'interpretazione in cui la si prende veramente alla lettera. Ma allora però è cambiato il modo di leggere queste promesse. E noi lo vediamo nella liturgia, nel mistero del Natale, quando confessiamo, quando il Vangelo ci dice quello è il Re. Il Re, ecco, questo bambino è il Re di Israele, oppure sulla croce, ecco, tu sei il Re, come confessa il cosiddetto buon ladrone, che è poi il vertice della regalità. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, che tu stai entrando nel regno, stai andando a prendere il regno, che tu sei veramente il Re. Che divenne la dimora del Signore. Chiediamo la luce della fede in questi giorni per tutti coloro che sono stati chiamati a questa luce. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché il mistero del Natale alimenti e sostenga, faccia crescere in tutto il popolo cristiano la fede e la speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo in particolare per tutti coloro che sono più poveri, non solo materialmente, ma spiritualmente, coloro che mancano di speranza, perché il Signore li illumini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo sempre e chiediamo insistentemente al Signore il dono della pace per tutti gli uomini. Preghiamo soprattutto per coloro che gemono sotto la minaccia della guerra, perché il Signore li liberi tutti dai nemici. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che passeranno questo Natale nell'ospedale, per tutti quelli che conosciamo. In modo particolare oggi ricordiamo la sorella di Claudio di Siore che verrà operata, e anche mio fratello Giancarlo che subirà un piccolo intervento, e una mia zia che è in terapia intensiva. Tutti, il Signore li assista con la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche un'altra signora, una nostra conoscente ricoverata in ospedale, e poi per quanti sono nelle carceri, per quanti sono nelle strade, vivono per le strade. Signore, abbia tramite nostro compassione di tutti. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per la famiglia Scalabrini, e la famiglia Baldini, in particolare per Tonino, per Eva, poi ricordiamo i Guidetti, Melandri, tutti quelli che hanno dei malati in casa da assistere. Poi vorrei ricordare gli anziani della Villa dei Ciliegi e quelli di Villa Teresa, che sono qui nel nostro territorio, c'è anche una casa famiglia giù a Stiore, per tutti gli anziani che sono lì, più o meno abbandonati, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi volevo pregare per Claudio, non è una particolare, Claudio Zanelli, non è una particolare ricorrenza, ma è tanto nostro amico, ci ha portati in Terra Santa tante volte. Volevo pregare per lui, per la sua salute, per la sua famiglia, per Rita, per i suoi figli, per i suoi amici, i suoi cari. In questo Natale preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi anche Maria Ignazia, era il giorno del suo compleanno, e preghiamo in comunione con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, il padre e suor Agnese, che sono già davanti al Signore. E preghiamo anche per la nostra lettura delle Scritture, perché il Signore ci concede il suo spirito, una comprensione sempre più piena del suo mistero. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le persone che verranno alle liturgie qua, perché possano essere toccate dalla grazia del Signore, per quelli che vengono solo in questa occasione o in queste occasioni poche, rare. E poi vorrei pregare per i bambini e i ragazzi che sono, hanno fatto catechismo qui da noi, che possano sentire un desiderio di pregare Gesù, di accostarsi ai sacramenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Il Signore che si è rivelato nell'incarnazione, ha rivelato la sua tenerezza e la sua misericordia, faccia entrare misericordia e tenerezza nelle case, allontani ogni violenza, consoli chi piange. Preghiamo.
Chiediamo sempre di nuovo che i popoli, tutta l'umanità possa camminare nelle vie della pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, oh Dio, che Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.